alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso come un laccio. Infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Sedete. Allora, abbiamo detto che cominciamo con questa giornata, con questa domenica, cominciamo il tempo di Avvento con la prima domenica. Non so se lo noterete, però io ve lo passo come cosa a cui stare attenti, che la liturgia della Chiesa sceglie per il tempo di Avvento sempre la prima lettura che sia tratta da un profeta. E questo profeta, che oggi è Geremia, ma poi saranno altri minori, che quasi quasi compaiono soltanto in questo periodo, diciamo, non che non hanno detto cose importanti, però nella liturgia della Chiesa non compaiono molto spesso. E il messaggio è sempre lo stesso: annunciare che il Signore viene a salvarci. Quindi tutte le domeniche di Avvento sono caratterizzate da una parte, come dicevo, dalla presenza di questi profeti, che comincia oggi Geremia e poi anche altri tre, che comunque sono incaricati di comunicare al popolo che il Signore verrà, che la salvezza è per noi, che un germoglio sorge e questo germoglio diventerà un fiore e che sarà poi il Messia. Quindi tutte queste letture hanno questa connotazione positiva di attesa di un momento bello della nostra vita. Il Vangelo che leggeremo invece in queste domeniche di Avvento quest'anno è il Vangelo di San Luca. L'anno scorso, fino a domenica scorsa, abbiamo letto il Vangelo di San Marco. Questo è l'anno C, quindi il terzo anno liturgico A, B e C, e si legge il Vangelo di Luca. Si alternano Matteo, Marco e Luca. Giovanni non c'è, perché Giovanni si utilizza normalmente nei momenti più forti della liturgia, soprattutto in Quaresima, nella Settimana Santa, ecco, nei momenti anche nella settimana di Natale, nei momenti un po' più importanti e emblematici. E poi sono tutti e quattro presenti. Però nel ciclo liturgico Giovanni non c'è. Quest'anno tocca a Luca. San Luca è uno scrittore delle immagini, cioè lui descrive le cose perché possano essere capiti, soprattutto in ambiente pagano, perché Luca, non dimentichiamolo, che ha una sorta di preferenza, di sguardo, di predicazione verso i pagani, e poi scrive il Vangelo in lingua greca e lui stesso si rivolge alle popolazioni di lingua greca che non capiscono bene il linguaggio degli ebrei. Quindi lui si muove nello stesso modo in cui si muovono anche questi pagani, che hanno sempre immagini un po' apocalittiche, che apocalittiche non vuol dire del libro dell'Apocalisse, vuol dire che per descrivere una cosa, diciamo, esagerano un po' nei toni. Ecco, di modo che queste immagini si fissino nel cuore dell'uomo e non vengano dimenticati. È una forma pedagogica un pochettino diversa, ma non vuol dire sta arrivando alla fine del mondo. Quindi, come possiamo riassumere questi due aspetti che abbiamo detto? L'annuncio del regno di Dio che viene, di Dio, di Gesù stesso che viene, prima è venuto, e l'annuncio, il profeta Geremia scrive quando ancora Gesù non è venuto sulla terra. Quindi il primo è l'annuncio che verrà il Messia ed è venuto. E poi l'annuncio si allarga un pochettino al Signore che verrà. Il messaggio della Chiesa di oggi è che il Signore viene, che è venuto, che verrà, non verrà oggi, speriamo. La cosa certa è che il Signore viene, cioè è presente nella nostra vita di tutti i giorni. In che modo noi possiamo fare venire il Signore nella nostra vita? Il primo modo è quello di non peccare, perché Gesù è un fiore che non può crescere in un giardino contaminato. Viene espulso, perché il peccato sempre viene dal demonio. Non esiste un peccato che non viene dal demonio e dalla tentazione accettata, la tentazione accettata. Quindi dove c'è il peccato è come se ci fosse la gramigna, non cresce niente, come se ci fossero delle piante che ce ne sono tante infestanti, no? Come l'edera che si avvolge attorno all'albero e non lo fa crescere. Quindi la grazia nel cuore non cresce se c'è il peccato. Quindi la prima cosa, che anche come noi cominciamo ogni ammessa, è vivere quanto più c'è possibile respingendo il peccato dalla nostra vita. Ma sul serio, perché siamo in un'epoca in cui sembra che tutto è concesso e che il peccato non esiste più. Ma sta cosa è peccato, ma che brutta parola, no? Io ve l'ho raccontato, forse no, non mi ricordo. La mia prima confessione che ho fatto in Italia, quindi nella mia parrocchia, che è anche la parrocchia di questi fratelli, c'erano dei bambini che dovevano fare la prima comunione, quindi piccolini che avevano 9 anni, 10 anni. Io ho confessato tutti questi bambini. A un certo punto se ne è presentata una di queste bambine, e gli ho detto: che hai fatto? Tu che vuoi confessare? Ma io veramente niente. Ma tu ti arrabbi con la mamma? Certe volte sì, dici le bugie, sì, e poi niente. Cioè, una volta mi ricordo che ho usato una cosa della mamma e non gliel'ho detto. Dico: che vuol dire che hai usato? Che ho preso dei soldi nel portafoglio e me li sono spesi. Ma questo non è che tu hai usato, hai rubato. Ehi, rubare, padre, ma che è queste parole? Si è offesa, perché ho rubato dei soldi a sua mamma. Oggi a noi non ci piace che parliamo di queste cose. Appena ci dicono il termine peccato, oppure che si può parlare più nella chiesa d'adulterio, che se si parla di adulterio tutte le povere famiglie che si sono rotte, magari non per colpa loro, ma questo ce l'avevo con mia. Sapete che a volte denunciano anche i parroci che parlano negativamente del fatto che molte persone con superficialità rompono il matrimonio senza neanche pensarci 2 volte. È un peccato, ed è un peccato gravissimo, ed è un comandamento: non commettere adulterio. Allora, ripeto, il Papa, questo, ma anche quelli precedenti, stanno avendo un occhio particolare per aiutare queste famiglie, perché giustamente se io sono una povera donna che non ha fatto niente e mio marito se ne va con un'altra e mi lascia, che colpa ne ho io? Quello non è adulterio. Quindi, specificando le cose, noi abbiamo paura di parlare ormai del peccato, perché le persone si offendono. Però a me non mi importa se vi offendete. Se è peccato, è peccato. E io lo dico. Il peccato respinge il Signore dalla nostra vita. La seconda è la mancanza di fiducia verso Dio. Cioè, noi quanto lo cerchiamo Dio nella nostra vita di tutti i giorni? La domenica andiamo a messa, ci facciamo la comunione, magari siamo pure catechisti, magari, che ne so, facciamo aiutiamo gli ammalati, magari ce ne andiamo a fare volontariato nell'ospedale, oppure, sapete, loro sono dell'Unità Alzi, accompagnano la domenica gli ammalati a messa, tutti i disabili che non possono camminare da soli. E poi tutto questo lo faccio perché mi piace, ma non ci metto Dio in questa cosa, questo è un altro mezzo. Dio vuole essere cercato. Dice: cercate e mi troverete, chiedete e vi sarà dato. Noi vogliamo le cose senza chiederle, e se poi ogni tanto abbiamo un bisogno e chiediamo e non ce lo dà, ce l'abbiamo pure. E diciamo: via, visto, mio figlio è stato bocciato. Signore, dov'eri? Ma tu dov'eri tutti questi anni, 5 anni, che tuo figlio non ci è stato dietro, che non l'hai aiutato, che non gli hai chiesto come andava a scuola? Quindi questo è il secondo. E il terzo, e con questo chiudo, è quello che abbiamo letto nella lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, che non sono tessalocinesi, Tessalonicesi, che dice questo. Vi rileggo solo un rigo. Dice: fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi. Questo è il centro, è il terzo punto, ma forse dei tre è anche il più importante, di dove, come dobbiamo fare noi per allontanare il peccato della nostra vita e vivere questa venuta quotidiana di Gesù nella nostra vita, non solo nella messa, nell'Eucaristia, anche nel lavoro, nelle relazioni con gli altri, anche nei viaggi, in tutto. Gesù è sempre con noi, è sempre presente. Quindi non sarà presente Gesù mai nella nostra vita se noi non ci amiamo fra di noi, se non amiamo gli altri e se non capiamo che l'altro anche ci ama. Quindi, punto primo, quante persone ci sono con cui non ci parliamo? Punto secondo, quante persone ci sono che evitiamo perché ci fanno antipatia? Perché magari 20 anni fa, 30 anni fa, quella ha offeso mio figlio, quella ha fatto una cosa sbagliata e non ne vogliamo sapere. La parola perdono è stata eliminata dal vocabolario cristiano. Quante persone diciamo noi che diciamo anche delle calunnie, delle cose brutte verso gli altri. Queste sono le cose che respingono, proprio come se uno sbatte nel muro e ritorna indietro una palla. Gesù della nostra vita. Chi non vive l'amore mutuo, cioè l'uno verso l'altro, Dio non ce l'ha nel cuore. Può pregare tutta la vita, Dio non entrerà mai nel suo cuore. Non farà nessuna grazia, non ascolterà, perché il comandamento principale è l'amore. Quindi in questo tempo di avvento dovremmo noi un pochettino interrogarci: ma io veramente mi amo con le persone che frequento tutti i giorni, rispetto a mia moglie, rispetto ai miei figli, ai miei vicini di casa, i miei colleghi di lavoro, i miei compagni di parrocchia, i miei confratelli, li amo veramente oppure no? Perché se questo è il luogo in cui ci incontriamo per passarci il tempo, avete sbagliato posto. Questo è il luogo che si entra, si mette l'acqua, la mano nell'acqua benedetta e si dice: Signore, io voglio vivere nell'amore. Altrimenti il tabernacolo è muto e l'Eucaristia è una medicina che non funzionerà, perché trova nel nostro corpo qualcosa che la respinge. Quindi amarci intanto fra di noi, che siamo questi, che siete voi nella vostra famiglia, e poi dare testimonianza, dice qua, è verso tutti. Quindi l'amore fra voi è verso tutti. Vuol dire che quando voi uscite di qua dovete essere famosi, perché siete quelli che perdonano tutto, che amano tutti, che accettano qualunque cosa per amore di Dio. Perché Dio non ci ama perché siamo buoni. Dio ci ama anche se siamo cattivi, perché l'amore è gratuito. E noi perché dobbiamo amare gli altri solo se sono buoni, se ci fanno il favore, se ci prestano i soldi, se ci trattano bene, se la pensano come noi politicamente, se gli piacciono le canzoni che piacciono a noi? Perché Dio fa lo stesso che facciamo noi. Se noi amiamo gli altri, perdoniamo gli altri, lui ci perdona. Che dice il Padre nostro? Perdona i nostri debiti come noi li perdoniamo agli altri. Li rimettiamo ai nostri debitori, perdonano. Cioè significa che se io non perdono te, Dio non perdona me. Come siamo lontani da questo obiettivo. Ma è quello che ci dobbiamo prefiggere in questo tempo di avvento: aspettare questo bambino, farlo nascere in una famiglia buona, di persone che si vogliono bene, di persone che sono capaci di dimenticare il passato, di persone che sono capaci di perdonare, di fare doni gratuiti anche a quelli che non se li meritano, perché il Signore ci ama non perché ce lo meritiamo, ma perché ci ama e basta. Ecco. Allora, questo grido di San Paolo che scrive ai Tessalonicesi di fare solo queste cose, amarsi fra di loro, amare gli altri e farsi amare da Dio. Se noi vivremo queste cose, noi avremo il Signore nel nostro cuore. E quando verrà un giorno di nuovo, chissà se ci saremo, forse no, forse sì, se quando ci troverà in attesa gioiosa, perché noi non abbiamo paura di un Dio che stiamo seguendo e di cui stiamo vivendo tutti gli insegnamenti. Ecco, questo è il messaggio che oggi ci dà il Signore. Noi speriamo di accogliere la nostra vita, vogliamo anzi accogliere la nostra vita e ci impegniamo per farlo. E così sia.